Parecchi anni fa, credo più di una decina d'anni fa, penso che chi era qua dentro se lo ricorda, c'era stata fatta la proposta di accogliere dei pastori professionisti, o meglio una coppia di pastori professionisti. Lui usciva da un seminario, la moglie era psicologa e vi devo dire che ero entusiasta della proposta, e poi le cose andarono diversamente perché la cosa non prese piede e qualcuno propose anche ma non esiste un piano B. Quale idea avevo in quel momento su cosa fosse veramente un pastore in una chiesa? Quale idea avevo su cosa servisse veramente per una chiesa? Queste sono le domande che ogni chiesa si dovrebbe porre. Alcuni pensano che un pastore dovrebbe essere una sorta di intrattenitore, uno psicologo, un filosofo, una sorta di dirigente d'azienda o un presidente di una qualche società. Ma tutto ciò contrasta nettamente con la simbologia che la scrittura impiega per rappresentare il pastore nella chiesa. In Seconda Timoteo, al capitolo 2, Paolo usa 6 diverse metafore per descrivere l'opera del pastore. Lo chiama un insegnante, lo paragona a un soldato, un atleta, un contadino, un operaio e uno schiavo. E ognuna di queste immagini sicuramente evoca l'idea del sacrificio, del lavoro, del servizio e delle difficoltà. Ci dicono queste immagini in modo molto eloquente che il lavoro che deve svolgere è complesso, ci sono varie responsabilità da affrontare e nessuna di quelle immagini rende il ministero affascinante. La leadership nella Chiesa non è uno status da conferire alle persone più importanti o, che ne so, a volte più facoltose. Non viene neanche dall'anzianità. Non si eredita neanche attraverso i legami familiari. Non spetta necessariamente alle persone che hanno successo nella vita. Non si basa sull'intelligenza, sull'istruzione o sul talento umano. Non si basa sulle mode o sulla filosofia del mondo. E allora, di che cosa ha veramente bisogno una chiesa? Tutti siamo facilmente d'accordo che c'è bisogno di un corpo di conduttori, ma quali caratteristiche devono avere? I requisiti biblici necessari per un pastore sono un carattere impeccabile, una maturità spirituale, una disponibilità a servire umilmente e una capacità a insegnare. Quindi potrebbe essere sia ricco che povero, famoso o sconosciuto. L'immagine preferita di Gesù per il leader spirituale nella Chiesa è quella che usava più spesso per descrivere se stesso. Lui si dipingeva come un pastore, cioè colui che si prende cura di un gregge, nel caso specifico del gregge di Dio. Quindi ogni pastore della Chiesa è una sorta di pastore e questo riassume ciò che deve fare. Deve nutrire, deve guidare, deve prendersi cura dei membri, confortare, proteggere, correggere. Come fa un pastore con le sue pecore? Dio ha ordinato quindi che questo sia un ruolo di servizio umile e di servizio amorevole. I leader non sono chiamati ad essere dei re, ma umili schiavi. Non sono chiamati ad essere delle celebrità, ma semplicemente dei servitori, degli operai. Non sono chiamati ad avere delle personalità carismatiche, ma semplicemente degli uomini fedeli. L'uomo che guida il popolo di Dio deve soprattutto dare l'esempio di sacrificio, di devozione, di umiltà, di amore e capacità di comunicare la verità di Dio. Gesù stesso ci ha dato lo schema di che cosa è guidare o servire gli altri, lavando i piedi ai suoi discepoli. Fece qualcosa che solo allo schiavo più basso era riservato, cioè un lavoro più sporco e più indesiderabile che ci fosse. E Gesù lo fece e disse ai suoi discepoli: così dovrete fare voi stessi. C'è una grande differenza tra il pastore spirituale e il pastore che noi vediamo operare nel campo dell'allevamento. Nei tempi biblici lo facevano i ragazzi giovani. Abbiamo l'esempio di Davide, che era un giovane ragazzo, perché non ci volevano molte capacità, mentre gli uomini più anziani svolgevano i compiti più difficili e complessi. Ma questo non è vero nella dimensione spirituale. Non è per i ragazzi o per chi è giovane nella fede, e per gli uomini maturi. Non è un lavoro semplice, ma ci vogliono enorme abilità. È molto complesso, richiede duro lavoro, molta saggezza e sottomissione alla parola. E non tutti possono soddisfare le qualifiche. La guida spirituale richiede un uomo devoto, con un certo carattere, dotato di integrità, con molte capacità, per essere uno che al tempo stesso sia insegnante, soldato, atleta, contadino, schiavo e allo stesso tempo mantenere l'umiltà di un giovane pastore. Se non si raggiungono gli standard biblici, questo sicuramente sarà un dolore per il Signore della Chiesa, perché come risultato di un pastore imperfetto si avrà di conseguenza una Chiesa debole. E in effetti le chiese possono sopravvivere a molti problemi, tranne che al fallimento dei pastori. I pastori possono distruggere le loro pecore e senza pastori adatti esse andranno fuori strada e saranno vulnerabili. Paolo era fermamente convinto che le chiese dovessero avere il giusto tipo di pastori e durante tutto il suo ministero si adoperò affinché ciò accadesse. Il piano di Dio per il pastorato nella Chiesa è semplice, non ci deve essere una struttura gerarchica complessa, semplicemente affidata a uomini spiritualmente maturi che vigileranno, proteggeranno e nutriranno il gregge. Questi uomini devono essere esempi di virtù perché sono i modelli che le persone seguiranno nella vita spirituale. Non devono essere devoti solo per il proprio bene personale, ma per poter stabilire un modello che gli altri possono seguire. Il ministero quindi appartiene a coloro che per grazia di Dio possono soddisfare i requisiti. Come detto, non tutti possono essere anziani. Questo ministero è riservato a uomini che soddisfano gli standard caratteriali delineati davanti al testo che vedremo oggi, in Tito, che stiamo studiando, e parallelamente anche abbiamo utilizzato prima Timoteo 3, perché praticamente è speculare. Ovviamente vedremo successivamente, oggi ci soffermeremo sul carattere del pastore, ma vedremo anche che Tito ci elenca un'altra caratteristica, che quella che questi uomini devono avere una capacità nell'insegnamento. Quindi richiede la predicazione, ovviamente della sana dottrina, ma ovviamente questi uomini sono chiamati a dirigere in un certo modo la politica della Chiesa, richiede di proteggere e difendere il gregge, di disciplinare il peccato, di pregare, di governare, di organizzare, di ordinare altri uomini come leader, esortare, rimproverare, eccetera, eccetera. E ancora una volta voglio ribadire che è per grazia di Dio che questi uomini esistono. Non possiamo raggiungere questo livello. I nostri doni provengono dallo Spirito di Dio e qualunque cosa siano davanti a Dio in termini di giustizia e virtù è solo per grazia di Dio. Ora, nel libro di Tito a Creta, le chiese esistevano da abbastanza tempo per iniziare ad avere dei problemi. Non erano fondate da molto tempo, eppure non ci vuole molto tempo perché nella Chiesa si vivano delle problematiche. Avevano bisogno di ordine e guida perché venivano insegnate dottrine sbagliate e qualcuno doveva intervenire in quella situazione, contraddire le cose sbagliate e insegnare la sana dottrina. In aggiunta, c'era un'influenza della cultura pagana che aveva incominciato a prendere piede nella Chiesa. C'erano persone coinvolte in concupiscenze, peccati e cose malvagie. Quindi c'era la necessità di intervenire. C'era la necessità di portare tutti a una corretta comprensione di quale fosse il ruolo della Chiesa all'interno della vita di tutti i giorni. Indirizzare tutte le persone verso la santificazione era un aspetto assolutamente fondamentale, perché in altre parole, se vuoi davvero diffondere il Vangelo, devi avere una Chiesa devota, virtuosa e santa. Un'evangelizzazione efficace si basa su tutto ciò, per cui Paolo dice a Tito: devi affrontare questa situazione. Ed ecco perché Paolo dice nel versetto 5 di nominare degli anziani in ogni città. Non è possibile realizzare questo intervento senza delle guide. Ma su quale basi Tito avrebbe dovuto operare? Su quali basi lui doveva cercare questi uomini? Fondamentalmente potremmo dire che nasce dal volontariato, perché in 1 Timoteo 3, versetto 1, Paolo scrive: certo è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Ma Tito doveva fare attenzione per assicurarsi che non ci fosse una corsa alla posizione. Paolo scrive questa lettera con la quale può dire: ecco i criteri ispirati da Dio. Non è sufficiente che una persona dica io aspiro a essere quello. Quindi non ha nulla a che fare con la popolarità, con il desiderio personale, con il successo, con l'istruzione o quant'altro. E quindi Tito sarebbe stato legittimato da Paolo attraverso queste indicazioni che Paolo dà, che sono contenuti nei versetti da 5 a 9, per il processo di selezione che deve compiere in queste chiese. Ed era un processo che doveva fare piuttosto velocemente, perché al capitolo 3, versetto 12, Paolo dice che desiderava che Tito andasse a Nicopoli non appena sarebbero arrivati Artema e Tichico per prendere il suo posto. Ora le qualifiche sono chiare e vorrei rileggerle con voi, quindi vi invito ad aprire Tito. Leggeremo dal 6 al 9. Tito, capitolo 1, versetto da 6 al 9. E dice: quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Quindi non ci devono essere dubbi al riguardo. È assolutamente chiaro il tipo di uomo adatto a questo ministero. E tutto, se vorremmo racchiuderla in una sola parola, Paolo lo racchiude ben due volte in una sola parola, che abbiamo già visto, è la parola irreprensibile. Significa che non c'è una causa di critica alla sua vita, al suo carattere, nessuna macchia, nessun problema di peccato. Ovviamente non un uomo perfetto, ma non un uomo che persiste nel peccare ed è un uomo in crescita. Nulla che renda in qualche modo sospetta la sua credibilità di esempio e di insegnante della verità. Egli deve essere il modello di vita spirituale al quale gli altri desiderano attingere. Il suo carattere irreprensibile lo rendono adatto per questo tipo di lavoro. Ora vi ho detto che nel complesso irreprensibile rientra in quattro categorie e abbiamo già esaminato la prima riguardo la moralità sessuale, nell'affermazione di un uomo con una sola moglie, ma il vero senso sarebbe un uomo con una sola donna. Il pastore deve essere qualcuno la cui vita esemplifica l'ideale di Dio, di un uomo con una sola donna, fedele a sua moglie, devoto, leale e amorevole. E poi, ricordate, abbiamo esaminato la questione della gestione della famiglia, soprattutto indirizzata ai figli. Questa mattina vedremo il carattere generale. Dove ci sono, Paolo, in questo elenco, mette 5 aspetti negativi e 6 aspetti positivi. L'uomo contrassegnato da queste qualità avrà sia la credibilità, sia l'autorità e potere per guidare efficacemente una chiesa. E all'inizio del versetto 7 si apre la sezione appunto del carattere generale. C'è una piccola frase: deve operare come un amministratore di Dio, che è molto importante, perché un amministratore ai quei tempi era uno che gestiva una tenuta, una sorta di tenuta agricola, per conto di un padrone. Gestiva quindi le persone, le risorse, si assicurava che il lavoro venisse portato a termine, si assicurava che ci fossero i raccolti e che il cibo fosse immagazzinato, si assicurava che tutti fossero nutriti, che i servi svolgessero tutti i compiti giusti e che ci fosse una giusta ripartizione del lavoro. Si prendeva cura di coloro che avevano bisogno di essere corretti e si prendeva cura dei feriti e dei malati. Questo era l'amministratore a quei tempi. E se guardiamo a Prima Timoteo, è molto importante notare che al capitolo 3, versetto 15, Paolo dice: affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Paolo sta dicendo che la Chiesa è una sorta di proprietà, di casa, ma è la casa di Dio. Lui è il padrone e i figli sono i suoi figli. Appartengono a lui, ma è responsabilità dell'amministratore, del pastore, gestire per Dio tutte queste risorse, tutte le persone con i loro doni, nutrendoli con una dieta adeguata di verità spirituale, correggendoli, disciplinandoli, prendendosi cura di loro, amandoli e ripristinandoli. Questo è anche il motivo per cui abbiamo visto l'analogia della gestione della famiglia con quella della Chiesa, perché Paolo dice: perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi la Chiesa è una proprietà, una famiglia, dove Dio è il padrone. Per questo ho detto che l'ultima volta la famiglia è il banco di prova della capacità di gestire la casa di Dio. Si è amministratori della Chiesa, ma non la si possiede e non appartiene a nessuno. E si è direttamente responsabili davanti a Dio. In Prima Corinzi capitolo 4 versetto 2 Paolo scrive: del resto quel che si richiede agli amministratori è interessante che dica non che siano capaci o che siano efficaci, ma che ciascuno sia trovato fedele. Ecco quello che chiede il Signore. In Prima Pietro capitolo 4 versetto 10 dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Quindi i pastori dispensano la grazia di Dio alla famiglia di Dio, gestiscono per Dio la sua casa, proprio come un amministratore amministrava la casa di un proprietario terriero. Un compito sacro, perché il Signore ha pagato un prezzo altissimo per questa famiglia. L'ha acquistata con il proprio sangue, dice Atti 20:28. Quindi la Chiesa, nel caso nostro, non è mia, non è vostra, la Chiesa è di Cristo. In Prima Corinzi capitolo 6 versetto 20 dice: siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ebrei 13:17 dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto. Quindi questa è un'amministrazione da parte di Dio, una responsabilità seria della quale io sarò responsabile quando affronterò il Signore. Ora torniamo a Tito e vediamo le specifiche di questo personaggio. E il modo più semplice per capirlo è considerare semplicemente due punti. Primo punto, cosa non deve essere un pastore? Secondo punto, cosa deve essere? Molto semplice. Al versetto 7 incomincia questo elenco e inizia con non arrogante. Significa, il termine arrogante, una persona preoccupata per se stesso, dove cerca la propria strada, la propria soddisfazione, la propria gratificazione, al punto di ignorare o calpestare gli altri. Fondamentalmente una persona egoista. Questo termine è stato usato da Seconda Pietro, capitolo 2, versetto 10, dove i falsi insegnanti vengono apostrofati con la parola arroganti. L'arrogante è caratterizzato da un certo egoismo che lo rende così presuntuoso che nulla può e nessuno deve ostacolarlo. Non ha rispetto per l'autorità né per nessun altro. Un arrogante è colui che assume atteggiamenti di superiorità e usa un'autorità aspra. Si sente superiore a tutti, usa la sua posizione per prevalere. E vedete, è importante dirlo perché nel mondo la prima cosa che le persone cercano in un leader è qualcuno dal carattere forte. Ma è proprio l'opposto del tipo di persona che invece dovrebbe guidare efficacemente la Chiesa. Il pastore non significa che non sia forte, non significa che non debba avere delle convinzioni, ma la Chiesa non deve ricercare le capacità naturali del mondo. La Chiesa ha bisogno di un uomo la cui preoccupazione sia per Dio e per la verità. Un arrogante invece è spinto dal senso dal senso di realizzazione di se stesso e dal bisogno di essere al comando, di avere tutto sotto il suo controllo. E quando le cose non vanno come lui vuole, la situazione diventa frustrante per lui, e non solo per lui, ma anche per tutte le persone che stanno intorno a lui. Nessuno che sia dominato da se stesso è adatto a questo tipo di compito. E guardate, tutti noi combattiamo con questo. Combattiamo tutti la battaglia contro noi stessi, della nostra carne, della nostra volontà e del desiderio personale. Ma un uomo che deve essere un pastore nella Chiesa è un uomo che non deve essere arrogante. Deve sopprimere continuamente i propri desideri della sua carne, i desideri della propria gloria e autogratificazione. Non deve disprezzare gli altri perché intralciano il suo cammino o il modo di soddisfare la sua vita. Nessuno dominato da se stesso è adatto a questo compito. E Gesù lo riassume in Matteo 20:25, quando dice: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio, ma non è così tra di voi. Chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo, usa se stesso come esempio, non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Quindi il pastore non deve avere arroganza nel suo carattere. La preoccupazione di un pastore deve essere quella di conoscere la mente e il cuore di Dio e di fare solo ciò che Dio desidera che venga fatto nella sua Chiesa. Quindi fondamentalmente è legato a lui e non al servizio di se stesso. Seconda caratteristica che va di pari passo dice non iracondo. L'iracondo è una sorta di rabbia covante che risiede sotto la superficie. Tutti noi ci possiamo arrabbiare di tanto in tanto o per qualcosa. Può succedere nella vita. Tutti dobbiamo e affrontiamo la realtà di ciò. Ma qui stiamo parlando di una persona che ha un carattere irascibile che è sempre sotto la superficie e in determinati punti esplode. Quando in qualche modo si sente minacciato, contraddetto, affronta la situazione con la forza La sua reazione a ristabilire quello che lui reputa giusto non viene affrontata in maniera civile, pacifica, ma in maniera conflittuale. Ha una sorta di ostilità costante, duratura, coltivata, mantenuta nel cuore e periodicamente viene fuori. Laddove incontra qualche ostacolo, li racconto, la sua reazione è dettata più dall'ira che dalla logica. E potremmo dire che è fuori del controllo di Dio. L'iracondo è colui che vuole determinare la sua volontà con la forza. Secondo Timoteo 2,4 dice che il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti. E quindi, quando le cose non vanno come lui vorrebbe, l'iracondo diventa litigioso, un uomo fuori controllo. E Giacomo lo riassume bene, perché dice che la rabbia non produce nulla di valore, perché dice in Giacomo 1,20 l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi l'uomo di Dio non si deve arrabbiare, non deve diventare ostile, non sarà litigioso, non si infiammerà dentro perché non ottiene ciò che vuole. E se questo accade regolarmente, non è un uomo adatto alla guida. Il carattere mite è quello di un uomo che può accettare un no, è un uomo che può essere messo da parte la decisione degli altri per prevalere sulla sua, è un uomo che può affidare le cose ad altre persone perché lo fanno in modi che potrebbe non ritenere migliori, è un uomo che può affrontare tutto con gioia nel cuore, gratitudine, gentilezza e pazienza. È un uomo che può permettere alle persone intorno a lui di fallire finché non imparano ad avere successo, perché non lega il suo ego a tutto ciò che fanno. Terza caratteristica, non dedito al vino. Questo requisito ovviamente c'è in Prima Timoteo 3,3, è un requisito anche necessario per i diaconi. Lo troviamo in Prima Timoteo, quando Paolo dice anche i diaconi non siano propensi a troppo vino, e lo vedremo anche in Tito, capitolo 2, quando Paolo fa riferimento alle donne anziane che non devono essere dedite al vino. Ora, cosa si intende con questo? Perché dobbiamo comprendere questa cosa, c'è chi applica questo versetto dicendo che il pastore non può proprio per niente bere il vino. Potremmo ampliare il nostro concetto se ricordiamo che in Prima Timoteo 3 c'è questa parola legata anche al concetto di sobrietà. Ma significava, qua dice non dedito al vino, astenersi dal vino. Significa cauto, vigile, una persona che mantiene sempre una lucidità. Ma l'idea è la stessa. Chiunque abbia un ruolo di guida deve sempre avere una mente lucida, quindi non deve mai abbandonarsi a qualcosa che offuschi la sua lucidità della sua mente. Devono sempre avere i pastori il controllo dei propri sensi e della ragione. Come detto, questo significa che non possono mai bere vino? E la risposta è no, non significa questo, perché anticamente bevevano tutti vino. Il vino era la bevanda comune. Sapete perché era la bevanda comune? Perché non si poteva bere l'acqua. Perché l'acqua, anche oggi, se andiamo in un paese del terzo mondo, appena arriviamo in albergo, cosa vi dicono? Non bevete acqua. Perché fa male, perché deve essere trattata in un certo modo e ci fa del male. E quindi loro usavano il vino come una sorta di vino anacquato, come disinfettante. Ora c'era quello che lo usava meno anacquato e quindi era forse disinfettato completamente, ma c'era un abuso. E quindi il vino veniva usato proprio per trattare l'acqua e renderla non pericolosa per la salute. A volte si usava bere il succo di frutta, vari succhi di frutta. Ovviamente oggi il vino non lo beviamo più per questo motivo, anzi forse oggi se qualcuno ti dice annacqua il vino, Michele, tu che sei un sommelier, commette quasi un peccato non biblico, ma no, non si deve fare. E allora cosa significa quando una persona dice non dedito al vino? Significa che non è dipendente. Ora Sostanza dice che quando un leader spirituale non può essere coinvolto in un tipo di comportamento fuori del suo controllo, in un certo modo non è dipendente da qualche sostanza o qualche situazione dove lui può perdere la situazione. E quindi è un uomo che ha la capacità di astenersi da situazioni dove esiste la possibilità di perdere il controllo di se stessi nella misura in cui si dicono, si fanno cose inappropriate. E ovviamente una volta il vino era legato, soprattutto consumato in certi locali dove la compagnia non era buona e poi tutto degenerava. Sono passati 2000 anni, non solo anticamente c'erano queste usanze, anche oggi continua questa prassi. Ma fondamentalmente non dedito al vino significa che non ha alcuna dipendenza. È un uomo che è padrone del suo corpo, lo sa dominare, è capace di controllare situazioni potenzialmente pericolose. Ma esiste anche un altro motivo. Prima Corinzi 8,13 dice: se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. In alcune chiese, prego, 8,13, in alcune chiese non si beve vino proprio per rispetto, soprattutto nelle chiese americane c'è il problema dell'alcolismo, e per evitare che queste persone possano essere tentate, per prudenza e per amore nei confronti di chi ha avuto un trascorso così, si evita anche durante la Santa Cena il vino e si fa passare del succo di frutta. Romani 14,13 dice: decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né essere per lui un'occasione di caduta. Quindi è anche un principio di prudenza di non far cadere gli altri. Quindi fondamentalmente non dedito al vino ha un carattere di qualcuno che sa astenersi da cose e situazioni che per altri potrebbero essere occasioni di inciampo. Poi in quarto luogo, versetto 7, dice non violento. L'idea è qualcuno che ti colpisce, è qualcuno che ti dà un pugno, qualcuno che usa le mani, il bastone, comunque la forza in generale. Ora, a quanto pare, questo era il modo per dirimere i conflitti nell'antichità. C'erano persone che quando erano arrabbiate con te non esitavano a essere violente, ma chiunque va in giro a prendere a pugni le persone non può rivestire il ruolo di pastore spirituale. E potremmo dire che qualsiasi forma di violenza non è ammessa, perché anche tante volte la violenza verbale fa molto più male che non una violenza fisica. Secondo Timoteo 2,24, l'ho letto prima, dice: il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori. Cioè, se un pastore incomincia a prendere a pugni gli oppositori perché dice ti faccio vedere che ho ragione io, non è questo il senso di Dio. Quindi il pastorato non è un posto per qualcuno che risponde con la forza, che reagisce con lo spirito di una persona combattiva. Un pastore deve risolvere i conflitti pacificamente, secondo la scrittura, in modo devoto, gentile, mite e umile. Quinto aspetto, ultimo aspetto negativo che un pastore non deve essere: non avido di guadagno disonesto. Cioè qualcuno che cerca un guadagno personale anche in maniera illecita. Vale a dire, non gli interessa come guadagna, non gli importa come accumula cose o vantaggi. Un uomo che fondamentalmente non è integro, non è onesto. Ovviamente dal punto di vista del pastore, secondo la Bibbia, non c'è nulla di sbagliato nell'essere stipendiato. Prima Corinzi 9,14 dice che similmente il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Prima Timoteo 5,17 dice che gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Ma questo non deve essere, i soldi o quant'altro, non deve essere il motivo dominante del desiderio di questa persona nel fare ciò che fa. Prima Pietro lo apostrofa a uomini che sono attratti da vile guadagno. Quindi il pastore non è motivato alla conduzione dal guadagno o dal vantaggio personale. I falsi insegnanti lo facevano per soldi o per qualche vantaggio personale. E qualsiasi uomo innamorato del denaro si comprometterà. Quindi l'uomo che ha la guida spirituale non deve essere avido, non deve essere indulgente, perché facilmente può essere corrotto. E sappiamo che ovviamente il pastore poi gestirà anche i soldi della Chiesa ed è un'altra problematica che possono sorgere. Ma come detto, ci possono essere molte altre forme di guadagno. Si può usare la Chiesa per qualche vantaggio personale, anche questo è un avido guadagno. La Chiesa perciò è chiamata a valutare le motivazioni che spingono ad agire un pastore. Perché fa ciò che fa? Cosa ne riceve in cambio? Cerca il suo interesse o quello di Dio? Ora, il tipico falso insegnante era proprio l'opposto del tipo di persona che dovrebbe essere il pastore. Il tipico falso insegnante potrebbe essere ben descritto da un uomo ostinato, irascibile, dedito al vino, combattivo e amante del denaro. Un falso insegnante può essere riconosciuto da ciò che insegna, ma anche da come agisce, dal suo carattere, da come affronta uomini e difficoltà, da quali reazioni negative si presentano puntualmente quando qualcuno si mette sulla sua strada, quando qualcuno ostacola i loro sogni. Se un pastore è caratterizzato da atteggiamenti di superiorità, uso della forza, dipendenza da qualcosa, violento e con secondi fini, sicuramente non è un uomo adatto alla conduzione di una chiesa. Ma passiamo ai lati positivi che Paolo elenca. Se abbiamo visto cosa non deve avere un pastore, adesso vediamo quale carattere deve avere. E qua il versetto 8 dice: ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante. Ospitale significa, il vero senso della parola è amare gli estranei. L'idea è quella di aprire la propria vita e le proprie risorse a persone che non si conoscono, favorire qualcuno. E se pensate nel contesto storico, la Chiesa primitiva era chiamata ad offrire e aprire le porte soprattutto ai cristiani che venivano perseguitati, quindi c'erano dei flussi migratori e altri cristiani che erano residenti in qualche posto avevano l'obbligo morale e santo di aiutare queste persone. E quindi c'erano moltissime opportunità nella Chiesa primitiva di mettere a disposizione la tua casa, il tuo cibo, la tua vita, i tuoi vestiti, le tue risorse per soddisfare i bisogni di persone che non conoscevi. L'ospitalità non è invitare i tuoi amici a pranzo. Questa non è ospitalità nel senso biblico. È bello farlo, ma in Luca capitolo 14 Gesù dice: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, così ti sarebbe reso il contraccambio. Ecco, dice non invitare per avere un contraccambio, ma quando fai un convito chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare, infatti il contraccambio ti sarà reso la resurrezione dei giusti. Questa è l'essenza di amare un estraneo, aprire la tua vita, aprire le tue risorse a chiunque ha bisogno. Questa è l'ospitalità secondo la Bibbia. E questo è ciò che caratterizza il pastore, un uomo generoso che dà qualsiasi cosa a chiunque ne ha bisogno, l'opposto del guadagno disonesto. Vede tutto ciò che ha come un mezzo per soddisfare i bisogni di coloro che non conosce nemmeno. Seconda caratteristica, amante del bene, cioè amare ciò che è buono. Vuol dire che un amante di uomini buoni è un amante di cose buone. E si possono capire molte cose di una persona vedendo di cosa si circonda. Chi e cosa c'è attorno a un pastore? Si occupa di cose buone? Si circonda di persone che sono buone? Come sono i suoi amici? Con chi si associa? Cosa fa nel tempo libero? Cosa fa parte del suo mondo? Cos'è prezioso per lui? Cosa ricerca nella vita? Forse la migliore sintesi la troviamo in Efesini capitolo 4 versetto 18, quando dice: quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui qualche virtù e qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. Quindi un uomo amante del bene, delle cose eccellenti, ma ovviamente dal punto di vista di Dio. Quindi si può dire tanto di una persona da ciò che ama e da ciò che lo impegna e da chi e con chi si associa. Terzo luogo, terza caratteristica, assennato. C'è un uomo che ha una mente giusta, capace di ragionare. In altre parole, il controllo della sua mente e i suoi pensieri sono sempre giusti. Ovviamente non è un uomo saggio secondo il mondo, ma ragiona con la scrittura. Prima Corinzi capitolo 2 versetto 16 dice che ora noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi è un uomo che eleva la sua mente al di sopra del banale, del passeggero, del frivolo, delle mode, un uomo che ha una saggezza costante, attento nel giudizio, guidato dalla scrittura. Quarta caratteristica, giusto, descrive una condotta che soddisfa gli standard di Dio, è un uomo la cui vita è approvata da Dio. Potremmo dire che già solo questo standard sarebbe sufficiente per stabilire questo uomo. E poi dice santo e temperante, che in un certo modo ci vanno a descrivere sempre più il carattere di questo uomo che è attratto dalle cose giuste secondo Dio. La domanda è: ci sono persone così? Se guardiamo da vicino la vita di ognuno, possiamo trovare persone che non hanno una vita macchiata dal peccato? Nessuno è esente dal peccato. Ma peccato commesso deve diventare un peccato confessato, affrontato e abbandonato, e che non scandalizzi o che porti danno alla Chiesa. I cristiani possono vivere così per la grazia, la misericordia e la potenza dello Spirito di Dio. E infine dice temperante, una persona che ha autocontrollo, quindi una persona che sa controllare i propri desideri, i propri appetiti, riconducendoli alla sua soddisfazione entro limiti contenuti. C'è un uomo che sa controllare se stesso e non c'è niente, ancora una volta, che lo domina. Prima Corinzi capitolo 6 versetto 12 Paolo scrive: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Quindi un uomo che può essere su lontano a 40.000 chilometri da casa e lui si comporta in maniera retta perché non deve essere sorvegliato. È un uomo che ha il controllo di se stesso. Quindi il carattere generale di chi è pastore è molto esigente. E quando gli uomini nel pastorato peccano e falliscono, le conseguenze sono gravi e serie. Prima Timoteo 5,20 dice che quelli che peccano, indirizzato ai pastori, riprendili in presenza di tutti perché anche gli altri abbiano timore. Dio perciò vuole che questi uomini siano non siano arroganti, non iracondi, non dediti al vino, non violenti, non avidi di guadagno disonesti, e vuole che siano ospitali, amanti del bene, assennati, giusti, santi, temperanti. Perché tutte queste caratteristiche? Perché è necessario averle? E mi sono posto questa domanda: che senso ha avere tutte queste caratteristiche? Come avrebbero affrontato questi uomini scelti da Tito le sfide nelle chiese di Creta? La domanda che mi sono posta è: cosa significa affrontare un falso insegnante? Cosa significa affrontare membri di chiesa che vivono nel peccato? Prima Tessalonicesi capitolo 5, versetto 12 dice: fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. E subito dopo dice: vivete in pace tra voi. Questo significa che quando qualcuno va a dire, va a istruire un altro, la possibilità che si apra un conflitto è presente. Perché c'è questa attenzione, vivete in pace tra voi, subito dopo il fatto di dire che questi uomini praticano una cura, e dice di tenerli in grande stima e di amarli, perché probabilmente quando si manifesta il peccato a qualcuno non hai stima e non lo ami, e nasce il conflitto. Sempre in Prima Tessalonicesi capitolo 14 dice: vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e essere paziente con tutti. Guardate che nessuno renda alcun male per male, anzi cercate sempre il bene degli gli uni degli altri e quello di tutti. Wow, c'è un pericolo dentro la Chiesa. Quando si affrontano disordinati, scoraggiati, deboli, eccetera, il problema è che qualcuno renda male a qualcuno che cerca di mettere a posto è presente. Prima Timoteo 3,24 dice: evita, Paolo scrive a Timoteo, evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, l'ho ripetuto molte volte, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escono dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Sai in quali tentazioni può cadere un pastore in queste situazioni? Che può agire o reagire a queste situazioni in un modo sbagliato. In modo, di fronte al fatto che quando interviene per il bene di qualcuno e viene a sua volta attaccato, può reagire in maniera arrogante, iracondo, condizionato da persone e da situazioni, può diventare violento, ricercando il guadagno personale, non per il bene altrui ma per quello personale, e può reagire in maniera stolta, ingiusta e peccaminosa. E anziché stabilire la giustizia di Dio, ricercherà semplicemente la giustizia degli uomini. E per curare il peccato cadrà egli stesso nel peccato. Dio non vuole che questo accada. La Chiesa non se lo può permettere. Anziché mettere ordine, si creerà maggior disordine se da questa opera non viene affrontata con un giusto carattere. Chi pensi si avvantaggerà di questa situazione? Ovviamente il diavolo. E questo carattere non si trova negli uomini. È suggerito dallo Spirito Santo, è plasmato dalla Scrittura ed è una risposta alle difficoltà di fede verso Dio. Le istruzioni di Paolo ci mostrano il carattere indispensabile per un pastore proprio perché affronterà delle difficoltà. Se la sua risposta non sarà un carattere di ubbidienza e grazia di Dio, allora la Chiesa ne avrà un danno, anziché un beneficio. E infine, non è che queste persone debbano essere diverse da tutti gli altri. Devono essere quello che devono essere tutti gli altri. Questo è lo scopo. Luca 6,40 dice che ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Quindi lo standard è elevato perché Dio vuole che il gregge sia santo proprio come Lui è santo. Perciò, mentre pensiamo al carattere richiesto per un pastore, ci viene ricordato a tutti ancora una volta che questo è il carattere per ognuno dei membri di Chiesa. Ci dobbiamo chiedere: siamo le persone che Dio desidera? Questo è il momento per esaminare i nostri cuori. Come affrontiamo la nostra vita? E penso che tutti noi affrontiamo le difficoltà, ma il punto è come reagiamo. Reagiamo in maniera arrogante? Ci sentiamo superiori agli altri? Affrontiamo gli ostacoli con rabbia? C'è qualcosa nella nostra vita che ci domina al punto da renderti dipendente? Quali motivazioni ti spingono a fare ciò che fai nella vita spirituale? Quale uso fai della provvidenza di Dio? Quali persone e di quali cose ami circondarti? Perciò con questi spunti ci rivedremo poi in settimana e vorrei chiudere con Paolo che dice in 2 Corinzi 13,5: esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Preghiamo. Signore, quest'oggi ancora una volta abbiamo avuto la grazia di aprire la Tua parola, una parola veramente impegnativa quest'oggi, impegnativa per il pastore, impegnativa anche per ognuno di noi, perché non è solo la caratteristica del pastore, ma di ognuno di noi. E Signore, che queste caratteristiche ci facciano riflettere su chi siamo noi veramente. Stiamo seguendo o costruendo queste nostre vite secondo questi modelli, o siamo ancora dettati, Signore, guidati dalla nostra carnalità o dalle mode del mondo. Che questa parola possa aiutarci a mettere ordine nelle nostre esistenze, possa aiutarci a guardare profondamente in noi stessi per trasformarci, Signore, in uomini nuovi come la Tua parola ci esorta. Voglio ringraziarti, Signore, per questo, voglio pregarti per me, per tutti i nostri miei fratelli, Signore, qua riuniti quest'oggi, per i nostri cuori, che possiamo fare buon uso, Signore, di questa verità. In Cristo Gesù. Amen.